Intervista che facciamo con Sergio Bologna, che abbiamo ai nostri microfoni e che ringraziamo. Ciao Sergio.
Ciao.
Ok, ci senti? Allora, abbiamo preso spunto da questo tuo articolo, recensione, un po' più di una recensione secondo me, insomma, su un lavoro collettivo che è uscito quest'anno a cura del Studi e Ricerche, Partite IVA, il lavoro autonomo nella crisi italiana, ed è stato insomma un po' per te occasione la pubblicazione di questa ricerca per tornare a fare un po' di punti su come viene categorizzata, come viene affrontata questa questione che in Italia come dire, riguarda qualche milione di lavoratori, più di 5 milioni di lavoratori. Queste 7 pagine di recensione tu poni una serie di questioni che sarebbero davvero tante andare a riprendere adesso, su tutte mi sembra che ci sia una pur valutando positivamente questo, così, la natura di questa ricerca e il fatto di andare a coprire un vuoto. Poni una serie di questioni, mi sembra, di metodo, dove da un lato rivendichi un po' la giustezza della categoria che tu, assieme ad altri, assieme ad Andrea Fumagalli, insomma, ed altri poi che hanno seguito, hai posto di lavoro autonomo.
Di seconda
generazione, certo, e ponendo una serie di questioni che vanno poi a dire insomma che sarebbe necessaria nella ricerca sociologica su questi campi una revisione anche della, come dire, di come si rappresentano e si rappresentano anche nella scienza, la scienza sociologica, la conoscenza delle classi sociali in Italia. Questo mi sembra un po' uno dei punti forti del tuo discorso.
Infatti questo libro di cui stiamo parlando, che è una raccolta di saggi curata da Costanzo Aranci, di vari autori, sociologi, sul problema del lavoro indipendente in Italia, fa parte di un grosso progetto di ricerca nato all'inizio degli anni 2000 a Torino e coordinato da Arnaldo Bagnasco sullo sviluppo della storia dei ceti medi in Italia. Quindi, diciamo, questo libro viene caratterizzato subito da questa impostazione, insomma, interessa agli autori mettere a fuoco il lavoro indipendente, ma in quanto componente del ceto medio, e questo naturalmente solleva di per sé una serie di problematiche metodologiche di un certo interesse. Dico subito che questo libro è una novità molto positiva nel panorama accademico sociologico italiano sulle questioni del lavoro dipendente, perché diciamo di ricerche serie, approfondite, soprattutto aperte agli stimoli che vengono, diciamo, da fuori dall'accademia, non ci sono state in questi anni, sono state molto poche. Quindi questo ha fatto sì che ci portassimo dietro dei pregiudizi e dei luoghi comuni sul lavoro indipendente, che almeno noi che lo stiamo svolgendo e lo stiamo praticando come attività professionale e cerchiamo anche di dargli un'identità, di ragionarci sopra, avevamo cercato di combattere inutilmente. Quindi questo libro curato da Aranci indubbiamente ha questo, è un passo in avanti, significativo, e questo va riconosciuto immediatamente. Alcune, diciamo, definizioni che vengono date, magari ci possono essere delle divergenze o ci possono essere delle differenziazioni, ma in sostanza l'impianto è un impianto che prende sul serio, insomma, queste, anche se vogliamo, le nostre definizioni di lavoro autonomo di seconda generazione, almeno lo riconosce come un punto da approfondire, ecco. Quindi diciamo che è un elemento positivo, ed è anche un elemento positivo l'aver riconosciuto che all'interno di questo aggregato sociale estremamente contraddittorio, composito, eccetera, stanno verificandosi dei fenomeni di un certo interesse che sono indirizzati alla costruzione di una rappresentanza e quindi alla costruzione di un'identità e quindi alla costruzione di una come dire, di profili culturali che possono far pensare un domani anche a, chiamiamola così, orientamenti politici un po' diversi da quelli che hanno caratterizzato finora il lavoro indipendente.
Ecco, un punto che mi sembra interessante nelle tue osservazioni è anche questo, no? Dove tu fai appunto questa critica che c'è un po' questa volontà forzosa di far rientrare tutto dentro la lettura del ceto medio, no? E tu invece appunto parli di lavoro, che è già anche terminologicamente, lessicalmente differente da parlare di impresa, anche relativamente proprio alla percezione, no? Di chi si trova a svolgere queste forme, che poi sono anche differenti tra di loro, e giustamente riporti l'attenzione su un fatto che forse in questo libro invece non è abbastanza sottolineato, mi pare di capire, cioè il discorso che quello che poi in fondo conta è anche la forma, diciamo l'entità e i tempi delle retribuzioni in questo lavoro, perché poi abbiamo invece molti casi di gente che magari deve aspettare mesi per ricevere i compensi per il lavoro svolto, e questo si somma a tutta, come dire, anche una condizione di lavoro dove la percezione anche di, come dire, di insicurezza, di ansia aumenta, no? E questo lo colleghi anche al bisogno di uno sguardo un po' più dall'interno, più soggettivo a queste forme del lavoro e soggettività relative che producono.
Sì, questa cosa sulla forma della retribuzione è importante, perché io sono indotto, come dire, a preferire la distinzione lavoro salariato e non, piuttosto che lavoro salariato, lavoro dipendente e lavoro indipendente. Insomma, la forma della retribuzione significa che tu hai a che fare con una diversa concezione della retribuzione. Salario, anche nelle teorie economiche classiche, è un'anticipazione che il datore di lavoro dà al lavoratore affinché questo possa riprodurre quando porta lavoro, no? Quindi nel concetto di salario c'è l'idea che il datore di lavoro si fa carico della riproduzione della forza lavoro. Quando tu svolgi un lavoro indipendente ed emetti alla fine una fattura, significa che comunque il problema della tua riproduzione è un problema tuo. E il problema tuo è anche quello dei mezzi di produzione. Quindi tu anticipi mezzi di produzione e anticipi la tua, chiamiamola così, sopravvivenza. E questo naturalmente provoca degli effetti molto pesanti anche sulla vita quotidiana, insomma anche sulla programmazione della vita quotidiana. Una cosa è ricevere un salario, uno stipendio regolarmente alla fine di ogni mese, anche in certi casi se non hai lavorato, per esempio perché sei stato in malattia. Altra cosa è ricevere il pagamento per una prestazione avvenuta a tempi che sono incerti, che dipendono dalla buona volontà del committente. E oltretutto, se per caso tu in quel periodo ti ammali, nessuno ti riconosce una copertura sufficiente per la tua malattia, soprattutto se non è una malattia che richiede un ricovero ospedaliero, insomma. E quindi è chiaro che questa questione, insomma, dell'enorme divaricazione tra lavoro salariato e lavoro appunto non salariato sulle questioni di carattere previdenziale e di carattere assistenziale è uno dei grandi drammi dell'Italia di oggi, sostanzialmente, no? Che poi, se questo dramma lo prolunghi, se vogliamo, su tutta l'area del precariato, certo. Perché uno degli altri temi molto, molto difficili, molto spinosi, è quello di capire se il lavoro indipendente, come dire, assomiglia di più al lavoro precario, o se il lavoro indipendente assomiglia molto di più al lavoro dell'imprenditore.
E qua c'è una grossa c'è un grosso nodo politico, no? Anche per chi sta dentro queste forme di lavoro, chi come te magari cerca anche di costruire una consapevolezza un po' più corrispondente alle condizioni reali della maggioranza di questi lavoratori qua.
No, esattamente. C'è un nodo politico, c'è un nodo culturale, lessicale, nodo teorico e così via. Sicuramente bisogna prendere atto che all'interno di questa così composita immensa galassia esistono delle posizioni radicalmente differenti, nel senso che tu oggi come oggi, se tu prendi formalmente i redditi annui del lavoro indipendente in Italia, sono mediamente il doppio di quelli del lavoro dipendente. Poi però vai a vedere all'interno di questi redditi, e da questi nuclei soltanto i redditi di compensi professionali, come dire, una volta pagate le tasse e versati i contributi all'INPS, si avvicinano moltissimo alla media del lavoro dipendente, del lavoro salariato. Quindi è chiaro che c'è tutta una parte di lavoro indipendente che gode una situazione di privilegio, ma questa situazione di privilegio è dovuta in gran parte, diciamo, alla patrimonializzazione delle famiglie, cioè a redditi da fabbricati, a redditi finanziari e così via, eccetera.
Sì, quindi in qualche modo a forme ereditate di ricchezze, non
anche
prodotte dalla... Senti, ancora una cosa che così, tra le varie suggestioni che ponevi su questo libro, che mi sembra interessante, facevi questo esempio di all'interno, insomma, di questa vastissima arcipelago di forme del lavoro, della retribuzione, del reddito, no? Facevi l'esempio, per esempio, di caso particolarmente grave e spinoso per le nuove generazioni di lavori o professioni di questo tipo, a cui è corrisposto un alto livello di formazione, a cui non corrisponde una corrispondenza in termini di reddito, ma in certi casi proprio si parla di nuove povertà. Facevi giustamente l'esempio, mi sembra, degli avvocati, no? Mi veniva alla mente che, insomma, mi capita anche di conoscere persone che hanno quella formazione, hanno la titolarità per farlo, ma che scelgono poi altri lavori, ma totalmente altri lavori, perché non c'è proprio possibilità di sussistenza.
Ma sicuramente questo è uno dei punti, diciamo, della cosiddetta crisi del ceto medio più esplosivi, questo qua, no? Che in questa fase di crisi poi viene enormemente accentuato, e che indubbiamente dipende anche dall'eccesso di offerta sul mercato, e quindi in certo senso dal fatto che tu non controlli gli accessi già a livello, diciamo, di iscrizione universitaria. Ma se vogliamo, insomma, è un fenomeno questo che si sta dilatando e allargando, ed era presente già prima, se vogliamo, che scoppiasse la crisi. La crisi adesso, se vogliamo, l'ho reso acuto, l'ho reso drammatico, sì, e così via. Per cui quelli, per esempio, che non esercitano le professioni tradizionali e che sono obbligati a versare alla gestione separata all'INPS il 27% e tra qualche anno dovranno versarne il 33%, ormai hanno un carico contributivo e fiscale tale che li costringe a lasciare la professione. Lo vedo, sono ormai in parecchi casi nella nostra associazione. Noi abbiamo una piccola associazione, ma comunque molto combattiva, che si è fatta sentire anche durante tutto il periodo della discussione sulla riforma Fornero, cosiddetta riforma Fornero. Ci sono parecchi nostri colleghi che hanno detto: basta, io non ce la faccio più lavorare, non mi conviene neanche più lavorare in un partito, non so cosa farò, quello che dici tu. No, sono avvocati che fanno delle cose completamente diverse. Noi assistiamo giorno per giorno, appunto, dei colleghi che per 10 anni, 15 anni hanno fatto un certo mestiere di libero professionista, consulente, eccetera, e dicono: non ce la facciamo più, non so cosa ci mettiamo a fare, non so, vanno a aprire un agriturismo, vanno all'estero, molti se ne fanno all'estero.
Tra l'altro, guarda, mi viene solo da puntualizzare ancora questo su quello che dicevi, no? Effettivamente tu dicevi, è chiaro che c'è anche un problema magari di troppa disponibilità di professioni di cui il mercato poi non ha bisogno. Dobbiamo anche dire su questo che c'è una grossa ipocrisia, però, diciamo, dall'altra parte, no? Diciamo molto genericamente dal sistema così come configurato in Italia, cioè, nel senso che da un lato poi hai in realtà una offerta di merce formazione agli studenti, che dice: venite, fate gli avvocati piuttosto che altre professioni di questo tipo. Poi, quando c'è un eccesso di, come dire, di forza lavoro che vorrebbe essere collocata lì e non c'è, si dice: ma in Italia abbiamo a Parigi, in Francia ci sono tanti avvocati a Roma ci sono tanti avvocati quanti ce n'è in tutta la Francia. Però è molto ipocrita, no? Poi anche come viene giocata questa...
Certamente, perché, diciamo, di tutto questo discorso, uno dei punti, diciamo, che in queste ricerche sul ceto medio, questo è il quarto libro che il gruppo di ricerca diretto da Bagnasco sta pubblicando su ceti medi, uno dei punti su cui loro non riflettono proprio su questo, insomma, cioè una delle cose più vergognose a cui stiamo assistendo ormai da una ventina d'anni è questa superfetazione di questo mercato parassitario della formazione, perché non c'è soltanto come dire università, no? Ci sono università certo. private, sono corsi di formazione, cioè c'è una, veramente una, un esercito di gente che mette le mani sulle risorse che le famiglie sono disponibili a spendere per far studiare i figli, e poi questo martellamento continuo dicendo studiate, perché soltanto chi studia, chi ha una formazione universitaria e poi una post universitaria e poi eccetera eccetera può aspirare ad avere le retribuzioni di alto livello, cose appunto ormai si sono rivelate assolutamente false e che hanno portato i poveri studenti americani, che su questo sono stati ingannati molto prima di noi, ad indebitarsi mostruosamente, capito? Perché dicono, beh, tanto domani, siccome guadagnerò tanto, posso indebitarmi nel fare l'università.
Certo, e ora sta venendo a galla anche come questione politica. No. Tra l'altro in modo forte anche nel vicino Canada, perché c'è stato anche un significativo movimento su questo aspetto.
Comunque non va anche segnalato che quest'anno le iscrizioni, ho sentito che le iscrizioni all'università italiana sono calate del 10%.
Certo, anche perché poi le... come dire, le prospettive dopo anni magari di impegno, che è anche un impegno economico da parte delle famiglie o degli studenti stessi, si rivela questo di cui stavamo parlando. Senti, approfitto un attimo della tua presenza per chiederti un commento così su una questione apparentemente fuori dal selciato di quello di cui stiamo parlando, ma forse poi neanche tanto, no? Oggi si torna a parlare della vicenda Fiat, di Marchionne che insomma gioca molto con a me viene da dire con la disponibilità servile che è stata data nei suoi confronti. Mi ricordo di una tua battuta in occasione di un incontro che facemmo all'Università di Torino un anno e mezzo fa, più o meno, presentando il libro sulla rivista Primo Maggio. Tu dicesti la Fiat, quando ha avuto 10 anni di conflitto enorme, era la fabbrica, diciamo, più avanzata in termini di ricerca a livello internazionale. 20 anni di questa gestione hanno portato alla situazione attuale. Ecco, volevo prendere
vent'anni di pace sociale.
20 anni di pace sociale.
La differenza
certo.
è che tu hai 10 anni di conflitti, diciamo, non è che sono stati 10 anni di conflitti, però insomma. Sono stati parecchi anni di conflitti, una situazione comunque di tensione o di mobilitazione dentro la fabbrica, e più a questo ci aggiungevi la tematica, diciamo, della violenza, della lotta armata e così via. No? Dopo questi 10 anni d'inferno la Fiat esce fuori, vi ricordi, era boh di saldatura, allora insomma non erano tra le ultime trovate tecnologiche, usciva dagli anni 70 la Fiat con un grande prestigio anche a livello internazionale, come una fabbrica che puntava sull'innovazione. 22 anni di pace sociale, totale pace sociale, e la Fiat è a pezzi. Allora, questo mi fa ricordare la vecchia battuta di Mario Tronti, che all'otto operaio sono un elemento dello sviluppo capitalistico, no? Perché tutti lo pigliavano in giro per questa cosa, insomma. Però è così, insomma, là dove non c'è conflitto, il capitale porta alla distruzione di se stesso, insomma.
Per chiudere, Sergio, volevo solo ricordare un appuntamento che mi segnalavi prima di questa intervista, ti chiederei giusto di ricordarlo prima di salutarti e ringraziarti.
Sì, l'appuntamento si riferisce interessante rispetto a un discorso che io sto avviando da parecchio tempo, cioè quando mi interesso parlo di lavoro autonomo, io non ne parlo come un ricercatore, io non sono un sociologo, mi ribello ogni volta che mi definisco sociologo, cioè non mi interessa la ricerca in quanto tale, mi interessa tirare fuori gli elementi che possono portare poi a una mobilitazione, a un'organizzazione e così via. E devo dire, tra le forme, se vogliamo, embrionali, se vogliamo, ecco, di organizzazione, insomma, di aggregazione di questo lavoro di freelance, si stanno diffondendo a macchia d'olio nel mondo questi spazi che vengono chiamati di coworking. A Torino ce n'è uno molto importante che sono nati inizialmente come imprese, come iniziative di business per offrire a delle persone che sono stufe di lavorare sole a casa o che non hanno uno spazio dove mettere il computer, semplicemente uno spazio, wifi gratuito e così via, ma che stanno diventando invece pian piano un po' delle, diciamo, delle dei luoghi di creazione di community, che da un lato è caratterizzata sicuramente da questa fortissima attenzione, quasi eccessiva attenzione agli aspetti delle tecnologie informatiche, ma dall'altro, come dire, rivela invece tutto un bisogno di nuovo di incontrarsi, di discutere, di parlare, quindi c'è una specie così, un segnale quasi inverso rispetto a questo individualismo imperante che ha, diciamo, rovinato generazioni di lavoratori indipendenti. Sabato e domenica ad Alessandria ci sarà un meeting di queste iniziative che, da quel che ho visto, si presenta di enorme interesse. Siamo stati invitati io, Marco Revelli ed altri, insomma, a intervenire, e quindi anche questo è interessante, insomma, di questo mondo che in fin dei conti si è sviluppato e nato completamente al di fuori, insomma, delle culture di sinistra eccetera, oggi sta curiosamente interrogandosi anche su idee, proposte, stimoli che possono venire da chi ha la nostra storia, ecco.
Grazie Sergio, e ti saluto alla prossima occasione che avremo, insomma, di averti.
Ok, grazie a voi.
Ciao.